Stiamo avvicinandoci un po' al nostro concludersi di cammino e in qualche modo sentiamo anche un po' naturale, pur rimanendo sempre evidentemente aderenti ai testi che ci raccontano di Davide, formulare una qualche domanda complessiva. Ogni tappa ci ha detto molto, davvero, e mi accorgo anche che è passato questo ascolto tra di noi, in tanti modi e con tanti cenni, e me lo state restituendo, è passato anche in me. E però ancora qualche piccolo tratto, appunto questa volta di carattere complessivo, mi viene da formularlo, perché dopo l'intensità di sguardo sulla figura di Davide e su Davide l'uomo della promessa, avverti che c'è in gioco qualcosa di estremamente importante, perché dopo quella promessa non è rimasta vaga. La promessa Dio l'ha compiuta, perché Dio non fa le promesse a vanvera. Dio le conduce a compimento. E allora la voglia di stare con Davide e insieme a lui di andare oltre. Ma perché sei divenuto l'uomo della promessa? Perché i poveri che nel Vangelo incontravano Gesù per le strade della Galilea o verso Gerusalemme ti fermavano implorando: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Perché? Perché questo ricollegarti costantemente a Davide? E allora ho formulato un po' come due domande. Certo, alcuni stimoli della riflessione di Martini mi hanno molto aiutato e tra l'altro li avevo anche pregati con calma, ma adesso avverto un po', perché siamo in fase di conclusione, ma poi per un insieme di riflessioni avverto di andare un po' oltre e di cercare anche più sinteticamente alcuni tentativi di risposta. E la prima domanda che formulo è: ma da dove vieni, Davide? Da dove vieni? E c'è una piccolissima traccia, francamente io mai me ne ero accorto, magari voi sì, da sempre, io no. Quando proprio all'inizio di Matteo, capitolo 1, e esattamente nella genealogia di Matteo, ad un certo punto troviamo: Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Martini motiva la necessità di fermarsi su Ruth. Che c'entra con una genealogia di discendenza e di ascendenza davidica questa donna straniera, Moab, appunto? E perché? Ecco, questa apertura di domanda mi ha fatto intravedere un sentiero per noi prezioso. Ho solo il dispiacere in questo momento che non so perché, ma dalla bocca complessiva faccio una grande fatica a parlare, per cui se ce la faccio, altrimenti andiamo avanti con la promessa tutti, ma non so per quale ragione, una sorta di relazione, ma non so. Comunque faccio molta fatica a parlare da stamattina, da appena terminata la meditazione. Sono ancora capace di ascoltare, però ecco, questo è sempre sdrammatizzante. E poi ce la metto tutta. E in realtà già questo fatto ci rimanda ad un inizio inimmaginabile. Ruth non c'entrava niente con il popolo dell'Alleanza. Era una donna straniera che avevo preso a cuore le sorti di una famiglia e di una donna che era stata affidata. Se ne appassionò tanto, a tal punto che, nonostante i continui inviti, adesso ritorna al tuo paese, adesso vedi quello che dovevi fare, l'hai fatto, una donna dolcissima, è una figura bella, e invece lei sceglie di rimanere. Se volete il testo di riferimento è Ruth, il capitolo 1, i versetti dall'8 al 17. Noemi disse alle due nuore: andate, tornate ciascuno a casa di vostra madre. Il Signore usi bontà con voi, come avete fatto con quelli che sono morti e con me. Il Signore conceda a ciascuno di voi di trovare tranquillità in casa di un marito. E le baciò. Ma quelli scoppiarono a piangere e le dissero: no, torneremo con te dal tuo popolo. Noemi insistette: tornate indietro, figlie mie, perché dovreste venire con me? Ho forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti? Tornate indietro, figlie mie, andate, io sono troppo vecchia per risposarmi. Se anche pensassi di avere una speranza, prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli, vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per questo a maritarvi? No, figlie mie, io sono molto più amareggiata di voi, poiché la mano del Signore è rivolta contro di me. Di nuovo essi scoppiarono a piangere. Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera. Ruth invece non si staccò da lei. Noemi le disse: ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo Dio. Torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth replicò: non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io. Dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io. E lì sarò sepolta. Il Signore mi faccia questo male e altro ancora, se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te. Certo, rimanderei all'intero libro di Ruth, ma questo testo è per noi ora sufficiente. Nella ascendenza di Davide, nella immediata ascendenza di Davide, sta questa donna che nulla c'entra con il cammino del popolo ebreo. Non appartiene, è straniera, è lontana, ma dentro ha una fedeltà e una tenerezza finita, non vuole staccarsi la sua suocera, non la vuole lasciare in solitudine, ora che ha perso entrambi i figli. No, io rimango, abbiamo sentito queste parole commoventi e intense. Ecco, che sia qui già la prima grandissima provocazione. Da dove vieni, Davide? Vengo da un sentiero che non c'entrava nulla. E vengo da stranieri, da estranei. La Moabita era chiamata così, come dire quella che non è dei nostri. E adesso, alla luce della promessa, alla luce di quello che abbiamo insieme meditato, cominciamo a chiederci seriamente se già questo non fosse preludio di qualcosa che poi avresti regalato a Davide e avresti regalato a noi oltre Davide. Il preludio per noi inimmaginabile, quello di un'appartenenza a tutti aperta, per tutti disponibile, dove non ci sono gli esclusi e i tagliati fuori, dove si può accedere, dove si può entrare. Preludio di Vangelo, appunto. Quando diciamo parole come queste, ci rimbalzano immediatamente alcuni passaggi del Vangelo dove Gesù è a tu per tu con situazioni così, figure che poi avrebbero svelato qualcosa di grande e insuperabilmente bello di Vangelo. La donna cananea, certo, sono estranea, senti, ma anche i cagnolini, no? Si cibano delle briciole che cadono dalla mensa dei loro padroni. E Gesù rimane colpito dalla fede di questa donna. O un centurione che sa di non c'entrare nulla, di non poter osare, ma che trova un'accoglienza, un ascolto. Se volete, i testi di Matteo 15, 27, 28, la donna cananea, e il centurione, Matteo 8, 10, 12, possono aiutarci questa sera nella preghiera. È preludio di un Vangelo che non avrebbe sopportato di avere confini. È preludio di un dono destinato davvero a tutti. Davide viene da qua. Lui è dentro, impastato di quella storia, di quella terra, di quella tradizione. Ma nelle sue radici già era possibile, ed è per noi possibile, intravedere un oltre, che va oltre quella terra, oltre quelle radici, oltre quelle tradizioni, quell'oltre che sarebbe divenuto l'Evangelo di Gesù. Buona notizia per tutti. Questo è un sentiero che reputo fecondo. È importante per noi. E anche perché dopo dopo noi siamo all'interno di un piano e di una prospettiva come questa, chiamati ad essere parte di un popolo nuovo, questo, senza confini, che ospita tutte le provenienze, che dà casa a tutte le emarginazioni, che rende ospitale una casa facendola sentire casa di tutti. Noi siamo all'interno di una chiamata così, anzi, ci ha chiesto il Signore, facendoci dono della vocazione al ministero, di essere di questo Vangelo testimoni e annunciatori di questo Vangelo. Questo. E allora sentiamo forse ancora di più l'importanza di guardare all'uomo della promessa, a Davide, l'uomo della promessa. Perché dopo cominci a chiedere a te stesso: ma come faccio a non appassionarmi di un Vangelo come questo? Il Vangelo che ha slargato i confini, che ha aperto gli orizzonti, che ha dato a casa a tutti, ai poveri, agli smarriti, a chi vaga lontano, a chi ha perso il senso e il gusto del cercare e del vivere. E tu vieni da lì, Signore Gesù. Tu vieni da una strada come questa. Già nelle tue radici e nella storia che ti ha preceduto ci sono i segni inequivocabili di un Vangelo che dopo ci avresti regalato e che tu per primo avresti interpretato così. Signore, come faccio a non appassionarmi di un Vangelo così? Ecco, questa domanda ci sta in questo momento del nostro cammino di esercizi. Ci sta. Perché ha dentro il candore di uno stupore, ha dentro la commozione per una sorpresa, ha dentro, come dire, una sollecitazione ad essere segni di una paternità che non esclude nessuno e ad essere guida di gente che ce la mette tutta per non perdere nessuno per strada, perché ha una casa verso cui condurre, a cui portare. Ecco, questo mi pare un primo sentiero, però reale. Io non avevo mai notato questo, magari per voi era tutto noto, ma e mi aveva sorpreso che Martini ad un certo punto introducesse una meditazione su Ruth. E dico: ma perché? Da dove viene? E ho fatto anche un po' fatica a ricondurla al quadro complessivo del suo cammino. Adesso proprio, e stamattina prestissimo e ora, subito dopo il pranzo, ho reinventato la meditazione. Perché mi pare che è profondamente legata al filo rosso che dà consistenza all'ascolto del cammino di Davide. Ci parla ancora prima di esserci Davide, ci parla per il fatto che viene da qui, che esce da radici come queste, ha dentro davvero già l'iniziale preludio di Vangelo. La seconda domanda è la seconda domanda è un po' quella che formuli, ma che naturalmente dopo giorni in cui vivi accanto all'avventura di quest'uomo, alla sua fede, alla sua umanità, alle sue fragilità, alle sue rinascite, alle sue speranze, no? E allora, come magari spesso ci capita, magari a volte non la formuliamo la domanda, ma non l'abbiamo dentro, però l'abbiamo dentro, tu dici: ma che passione avevi, Davide? La tua passione grande, qual è stata? E il tuo ideale, il perché verso cui eri proteso. Qui francamente non riesco a trovare un testo nuovo. Il testo vero, mi pare, è quello del capitolo settimo che abbiamo meditato i giorni scorsi. Sarò io a dare casa a te, Davide. Non preoccuparti di dare a me una casa degna. Sono io a dare casa a te. Ed è l'annuncio di un regno. E il regno Davide lo sogna. Lo sogna come regno di pace. Lo sogna come regno della conoscenza di Dio, della concordia tra gli uomini, dell'armonia con tutta la creazione. Lo sogna così. Rileggo sinteticamente le pagine con cui Martini puntualizza l'ideale di Davide, no? E nello stesso tempo annoti che tu l'hai sognato così e l'hai identificato così il regno, ma non l'hai visto fiorire in pienezza. Anche per la tua successione ci furono intrighi, ci furono manovre, disaccordi, rotture interne. Qualcosa si è rotto, l'hai sognato ma non l'hai visto, però eri proteso ad un ideale così, ad un regno di fraternità e di pace. Ma appunto questa parola, regno, il tuo discendente, Gesù di Nazaret, l'avrebbe ripresa. È stata la sua parola chiave, quella detta dall'esordio del suo ministero, quando ha cominciato a peregrinare per i sentieri della Galilea annunciando l'Evangelo del Regno, e quando ha aiutato nelle molteplici situazioni a dire cosa fosse l'Evangelo del Regno, a dirlo ai poveri, a dirlo con il linguaggio delle beatitudini, a dirlo tessendo l'elogio dei piccoli e dei semplici cui è dato di comprendere il mistero del regno, dando ospitalità a chi aveva sbagliato, concedendo il perdono a chi si era allontanato, prendendosi a cuore le marginalità più gravi che segnano la vita di uomini e di donne. Ce l'hai detto così, il regno. E ce l'hai consegnato come compimento della promessa. Anzi, avremmo via via capito che il regno sei tu, Signore. La tua persona è il regno di Dio. Ora, Davide ci ha portato oltre Davide. L'ideale di Davide ci ha condotto oltre quello che lui sognava, immaginava e sperava. Ma questa è la forza della promessa che viene da Dio. era una promessa in elaborazione, che già aveva l'incanto di far desiderare un popolo e gli conferiva la forza di coinvolgersi attorno a quanto veniva annunciato, ma nello stesso tempo non si lasciava afferrare da nessuno, ancora da nessuno e da nessuna situazione. Compimento della promessa non accadeva mai, ma neppure mai avremmo pensato che il compimento della promessa si sarebbe realizzato nella Pasqua di Gesù, nel suo morire e nel suo risorgere. Mai avremmo immaginato, ma questo è realmente compimento della promessa. Ora abbiamo parlato di Davide, o abbiamo intensificato l'attesa di Gesù in questi giorni. Abbiamo raccontato la vicenda di un uomo, o abbiamo coltivato le premesse per sognare e preparare il fiorire di un uomo vero. Forse la forza dell'ascolto di Davide sta esattamente in questo. Quando lo raggiungi, Davide ti conduce di là, oltre, e ti rimanda in maniera chiaro, inequivocabile, a Gesù. E allora accorgersi che tutto questo è diventato per noi in questi giorni un sentiero per capire meglio Gesù, per continuare a sentirlo e a viverlo come figlio di Davide, impastato di questa storia, all'interno della quale esistono anche le lontananze, le rotture, le incoerenze, le desolazioni. Abbiamo imparato a capirlo ancora più profondamente. Ma arrivati a questo punto, io credo che diventa naturale la domanda, e la domanda di sempre, la domanda che è il senso stesso della Chiesa. Adesso l'annuncio del Regno, come lo facciamo? Come lo ritrascriviamo nella varietà di storie, di culture, di etnie, di appartenenze? Adesso questa parola del Regno, adesso come la regaliamo alla storia, alla nostra storia, alla nostra terra, alla nostra città? L'abbiamo atteso e l'abbiamo visto compiersi in te, Signore. Davide ci ha condotto qua, ma adesso che lo vediamo compiersi in te, Signore, avvertiamo che il mandato che ci affidi è esattamente questo, quello che hai detto in esordio ai 12: andate di casa in casa, di villaggio in villaggio, andateci a due, con una tunica soltanto, bastoni in mano, e dite che il regno di Dio è vicino. Ecco, a questo punto, come sarebbe bello iniziare l'ascolto delle infinite ritrascrizioni dell'annuncio del regno che la vicenda cristiana ha generato lungo il cammino di storia, ma solo per stare all'interno della primissima generazione che ha raccolto l'avventura di Gesù di Nazaret, pensiamo a come lo dice Paolo. Ricapitolare tutto in Cristo, vivere secondo lo Spirito, non secondo la carne, rivestirsi di Cristo, erano i linguaggi con cui l'originaria tradizione cristiana tentava di dire qualcosa che aveva intuito come la notizia dell'Evangelo. Come l'ha ritrascritto Giovanni? Con quel suo insistere sul rimanere in Cristo, sul dimorare in Cristo, sull'essere in Cristo. L'ha ridetto così, ha tentato di dirlo così, quando ci raccontava la eco che la Pasqua di Gesù aveva lasciato in lui e nella originaria comunità cristiana. O quando Luca, nel testo degli Atti degli Apostoli, delinea come prende forma il regno annunciato da Gesù. Prende forma nella comunità di discepoli, quella che è obbediente alla parola, quella che spezza il pane dell'Eucaristia, quella che vive una dimensione grande di carità fraterna e quella che loda e celebra la gratitudine al Signore. Ecco, sono le iniziali ritrascrizioni dell'ideale, della promessa compiuta. Ma poi, dopo non riusciamo più a inseguire la storia. O meglio, dovremmo star qui non so fino a quando ad inseguire le infinite ritrascrizioni questa promessa compiuta. Del resto, se entrassimo all'interno della storia della spiritualità cristiana e nella vicenda missionaria della Chiesa, quanti elementi di risposta incontreremmo? E grandi, luminosi, spesso francamente indimenticabili, fino ai giorni nostri, fino al nostro tempo, fino a noi. Anzi, con dentro anche la sete di impararla questa ritrascrizione, perché abbiamo una voglia grande, e come vorrei augurare a tutti di averla, una voglia grande di ascoltarla, la ritrascrizione incessante che all'interno del cammino di Chiesa va di nuovo realizzandosi, no? E qui certo sarebbe davvero bello e di grande valore, no? Entrare dentro alcuni sentieri che hanno saputo dircelo bene il compimento di questa promessa. Ci hanno regalato volti di Vangelo persuasivi. Ma mi sembra anche vero almeno fare questo accenno, che questo non avviene soltanto nel cuore di singoli, ma avviene anche nei vissuti di comunità, nei vissuti di Chiesa. In alcuni passaggi della storia del popolo di Dio, in fondo, da che cosa condotti, se non dal desiderio di dire bene all'uomo del nostro tempo il senso di una promessa che si è compiuta, quella detta a Davide e che è fiorita nella persona e nella Pasqua di Gesù. Pensiamo, e faccio solo questo accenno, un concilio come il Vaticano II, che cos'è se non questo? Che cos'è se non il discernimento comune di una Chiesa che si chiede come poter essere Chiesa di Gesù in un mondo come il nostro e in una storia come la nostra. Un discernimento sofferto, faticoso, appassionato, vero. Ma la posta in gioco era questa, non altra. E com'è importante avere una consapevolezza così quando si guardano anche i cammini più grandi, quelli più autentici, gli snodi davvero dei cammini di chiesa lungo la storia. Quante volte in questi anni sentiamo delle restrizioni penose, inaccettabili, che sono di un deludente come pochi, dove sembrerebbero opzioni politiche, sembrerebbero questioni di potere, prevalenza di una linea su di un'altra, quando obiettivamente chi entra in travaglio serio di vicende ecclesiali come queste avverte che la ragione che muoveva il tutto era esattamente quello della promessa compiuta in Gesù e che adesso dobbiamo regalare ad un mondo come il nostro. Allora ci si appassiona di questo, anzi ci si appassiona dal punto che dopo con grande umiltà te la fai tu una domanda, quella intrigante per te stesso: e la mia ritrascrizione della promessa compiuta? Io come lo ritrascrivo l'annuncio del regno? La mia vita come lo dice? Il mio ministero come lo comunica? Ecco, anche per questo Davide è bravo. Ci ha fatto nascere domande così. Ci ha fatto nascere sguardi come questi. Ci ha davvero condotto oltre la sua biografia. È bellissima questa cosa. Quando una biografia ti conduce soltanto a te, sarà bella. Sarà pittoresca, però sei tu il capolinea. Quando una biografia ti conduce ad un oltre, che va al di là di te, è più bella. E il tuo colore rimane. Rimane la modalità con cui tu la incarni, la tua passione più profonda. Però vai oltre, non ti fermi. Ecco, mi sembrava un modo per guardare complessivamente, almeno un poco del cammino che siamo riusciti a condividere in questi giorni, prima di concluderlo poi evidentemente domattina. E proprio in questa maniera anche molto semplice, porgendo a Davide due domande che non sono banali e che non hanno dentro una istanza di curiosità, ma hanno dentro la passione di chi vuole davvero comprendere la promessa di cui tu, Davide, sei stato destinatario. Anche le tue radici allora ci parlano. Anche la tua passione per un regno di pace ci parla, ma in tutti e due i casi le radici ci condurranno oltre te e il regno ci condurrà oltre il regno che tu perseguivi per il tuo popolo. E in tutti e due questi sentieri decisivo e fondamentale l'incontro con Gesù di Nazareth, e noi siamo dentro questa avventura e come destinatari e come testimoni. Questa avventura da vivere così. Mi fermo qua.